siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Sabato 20 aprile la Camera dei rappresentanti negli Stati Uniti ha approvato con i voti sia dei repubblicani che dei democratici un pacchetto di aiuti per la gestione della sicurezza di un valore enorme, 95 miliardi di dollari, quasi 150 miliardi di dollari australiani. Se il beneficiario maggiore di questi aiuti sarà l'Ucraina, altri fondi verranno dirottati verso Israele e l'Indo-Pacifico, inviando, nelle parole del presidente Joe Biden, un messaggio chiaro sulla potenza della leadership americana sulla scena mondiale. Di questo ed altri temi legati agli Stati Uniti parliamo oggi con Giampiero Gramaglia, giornalista ed ex direttore dell'ANSA. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano, buongiorno e buona settimana a chi ci ascolta.
Giampiero, c'è chi ha esultato e chi si è espresso decisamente contro questo pacchetto che domani, martedì 23 aprile, passerà il vaglio del Senato. Proviamo a riassumere quindi che cosa contiene e a raccontare le reazioni in campo internazionale, in particolare dall'Ucraina, che riceverà quasi 2/3 dei fondi inclusi in questo pacchetto.
Sì, l'Ucraina è senz'altro nel novero di chi esulta, in particolare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La Russia è nel campo di chi protesta o comunque contesta questa decisione degli Stati Uniti, anche se dice che non influirà sull'esito del conflitto. Dunque il pacchetto in realtà è sostanzialmente, anche nelle cifre, il pacchetto che l'amministrazione Biden aveva presentato al Congresso nel novembre scorso. 95 miliardi di dollari di aiuti ripartiti per i 2/3, oltre 60 miliardi all'Ucraina, 26 miliardi a Israele per aiuti militari, ma ci sono dentro anche 9 miliardi di aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese, e poi i restanti 9 miliardi, poco più di 9 miliardi, alla regione del Pacifico, del Mar Cinese meridionale, e quindi in soccorso di Taiwan, in aiuto di Taiwan, ma anche in contrasto, o se non altro a fare cintura, alla potenziale espansione militare cinese o alle potenziali intenzioni aggressive cinesi nei confronti di Taiwan. Questo pacchetto è rimasto bloccato per circa 6 mesi, per quasi 6 mesi. Il Senato in realtà lo aveva anche approvato. Il Senato ha una maggioranza democratica, la Camera, dove c'è una maggioranza repubblicana, lo teneva invece in sospeso perché c'era un'ostilità dei trumpiani e un'ostilità di Donald Trump a sbloccare gli aiuti all'Ucraina. Uno degli slogan dei trumpiani era non più un soldo per l'Ucraina. E poi deve essere successo qualche cosa. Certo, c'è stata l'astuzia tattica dello speaker della Camera, un repubblicano e un trumpiano, Mike Johnson, che ha spacchettato il provvedimento, per cui chi voleva votare contro gli aiuti all'Ucraina ma voleva gli aiuti a Israele votava contro gli aiuti all'Ucraina e poi poteva votare a favore degli aiuti di Israele, e ha aggiunto a questo pacchetto 2 provvedimenti che sono un po' dei contentini per gli uni e per gli altri. Cioè ha aggiunto l'ingiunzione alla proprietà di TikTok cinese di cedere la sezione americana delle loro attività entro 9 mesi, e questa è una cosa che piace ai repubblicani e ai conservatori, perché c'è l'idea che TikTok costituisca una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti. E poi ha aggiunto questo pacchetto l'autorizzazione a portare avanti, ad andare avanti per 2 anni con un programma antiterrorismo che non piace né alla destra perché spia i cittadini, ne limita la libertà, e non piace neppure alla sinistra democratica perché incide sulla privacy dei cittadini. Però il blocco di centro, i centristi tra i democratici e i centristi tra i repubblicani, hanno fatto maggioranza e l'hanno approvato. Quindi con questo meccanismo sono passati tutti i provvedimenti, e per l'Ucraina è particolarmente importante perché l'Ucraina da mesi è in sofferenza perché le mancano munizioni anticarro, le mancano munizioni e sistemi di difesa antiaerea, abbiamo assistito, abbiamo sentito nelle ultime settimane come gli attacchi aerei russi, missilistici e con droni siano andati a segno con maggiore frequenza e abbiano colpito le infrastrutture energetiche ed industriali dell'Ucraina, al punto che l'intelligence americana stima che senza nuovi aiuti l'Ucraina perderà, è destinata a perdere la guerra nel giro di qualche mese, e le previsioni ucraine a volte sono anche più negative. Adesso gli aiuti arriveranno, dovrebbero esserci senz'altro munizioni per i sistemi di difesa anticarro, munizioni e batterie di munizioni antiaeree e batterie di Patriot per migliorare la difesa aerea ucraina. Altri sistemi di armamento sono previsti da questo pacchetto, sistemi di missili a lungo raggio, ma subordinati a una valutazione del Presidente se la fornitura di questi sistemi non comprometterà la sicurezza degli Stati Uniti, perché sappiamo che la Russia ha detto che se gli Stati Uniti forniranno questi sistemi lo considererà un atto ostile direttamente da parte degli Stati Uniti, perché potranno portare la minaccia direttamente sul territorio russo. Comunque si è rimessa in moto, sembra, la macchina degli aiuti all'Ucraina che era bloccata da 6 mesi, e questo potrebbe incidere sugli equilibri al fronte e sul rapporto tra Russia e Ucraina, che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, pareva fortemente compromesso a favore della Russia.
Ci sono state anche proteste all'esterno del Campidoglio da parte di chi ritiene che non fosse opportuno inviare ulteriori aiuti ad Israele in una fase della guerra in cui la stessa amministrazione Biden ha evidenziato frustrazione nella gestione del conflitto da parte del governo Netanyahu. Ci sono anche voci che nei prossimi giorni ad una unità dell'esercito israeliano, composta solo da uomini ultraortodossi, potrebbero essere sospesi i finanziamenti per il sospetto di violazioni dei diritti umani, una cosa mai accaduta prima. Che messaggio manda quindi l'approvazione di questi fondi sull'approccio degli Stati Uniti al conflitto tra Hamas e Israele?
Per quanto riguarda Israele, la guerra nella striscia di Gaza, i botte e risposta tra Israele e Iran manda senz'altro un messaggio contraddittorio, come contraddittorio tutto l'atteggiamento degli Stati Uniti in questo conflitto. Cioè, da una parte gli inviti alla moderazione a Israele, non farlo, controlla meglio o evita di ammazzare tanti civili, non avere un'azione di controritorsione contro l'Iran e poi ce l'hai lo stesso, non fare l'operazione di terra a Rafah, ma Israele dice che la sta per compiere. Quindi tutti questi inviti alla moderazione, che sostanzialmente sembra che Israele a conti fatti ignori, e dall'altra parte invece l'affermazione di cui la concessione degli aiuti militari è una riprova, che comunque gli Stati Uniti sono indeflettibilmente dalla parte di Israele. Ora è chiaro che l'affermazione di questa solidarietà indeflettibile degli Stati Uniti con Israele garantisce Israele anche quando dagli Stati Uniti gli vengono dei consigli che Israele non segue, e questo atteggiamento contraddittorio dell'amministrazione Biden, gli aiuti a Israele sono stati votati dai repubblicani, ma loro sono senz'altro schierati con Israele in modo meno critico di quanto non lo sia l'amministrazione democratica. Dicevo, gli aiuti a Israele e questa mancanza di fermezza nei confronti di Israele può costare, e in questo momento sta costando al presidente Biden, il sostegno di una parte del suo elettorato, di una parte della sua constituency, cioè gli elettori arabo-americani e gli elettori giovani di sinistra. Certo, non voteranno gli arabo-americani per Trump, che dice che lui qualsiasi cosa Israele faccia è d'accordo, e non voteranno neanche per Trump quei giovani che manifestano per la Palestina, ma se non vanno a votare per Biden sono voti che vengono a mancare al presidente uscente candidato democratico.
Mi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia e torniamo a quello che abbiamo accennato prima con il ruolo del presidente della Camera, il repubblicano Mike Johnson, che potrebbe essere ora liquidato un po' come accadde al suo predecessore Kevin McCarthy per circostanze non così diverse. Quali sono state le conseguenze sulla politica interna negli Stati Uniti di questo voto?
Al momento, almeno per me, poi qualcuno lo saprà spiegare o avrà informazioni migliori, è abbastanza un mistero. Perché Johnson ha traccheggiato per tutti questi mesi, ricordiamo, come tu hai detto, Johnson è nuovo nell'incarico, perché in autunno i repubblicani trumpiani hanno liquidato il loro speaker, che era McCarthy, che tra l'altro non aveva fatto nulla di terribile nei confronti di Trump, soltanto perché aveva fatto un accordo di compromesso con l'amministrazione Biden per evitare uno shutdown dei servizi federali. Questo era costato il posto a McCarthy. C'è stato un lungo argomentare su chi poteva succedere a McCarthy. Alla fine è stato scelto Johnson, che non era una personalità di primo piano della Camera, trumpiano, e Johnson in qualche misura si è adeguato e non ha fatto passare il provvedimento sull'Ucraina fino a sabato scorso. Dopo essere stato da Trump nel fine settimana precedente, quindi parliamo di 10 giorni fa, in qualche misura prendere ordine. Trump era uscito dal colloquio con Johnson avallando quello che Johnson faceva. Non penso che Trump gli abbia detto non fare passare gli aiuti all'Ucraina e lui una settimana dopo li fa passare. E penso, ma è una mia ipotesi, che a un certo punto Trump, di fronte alla massiccia quantità di segnali che arrivano sull'Ucraina, guardate che se non gli diamo le armi l'Ucraina perde, si sia preoccupato di trovarsi nell'imminenza delle elezioni con un'Ucraina sconfitta dall'invasione russa e con la responsabilità di questa sconfitta attribuita alla sua decisione di non farle dare più aiuti militari. E allora deve avere, penso io, dato l'ok a Johnson per andare avanti con questa sua trovata di spacchettare il provvedimento. Penso questo perché gli avversari di Johnson, e in particolare Marjorie Taylor Greene, la deputata della Georgia che è una suffragetta trumpiana e che aveva annunciato una mozione di sfiducia nei confronti di Johnson se Johnson avesse portato avanti il suo progetto, in realtà non l'ha presentata, almeno non l'ha presentata finora, e nelle prossime ore il Senato avallerà la decisione della Camera e la legge andrà alla firma di Biden e diventerà legge. Mentre Biden ha espresso la sua soddisfazione, non ci sono neanche state reazioni o anatemi da parte di Trump, e anche questo mi fa pensare che Trump non sia del tutto insoddisfatto o comunque non si metta di traverso rispetto alle decisioni che sono state prese, o almeno non lo fa nell'immediato, poi magari fra una settimana dirà che è stata una decisione assurda e che non doveva essere presa, però in qualche misura ha lasciato passare.
E lo stesso giorno in cui si votavano queste misure, il 20 aprile, ricorreva un triste anniversario. Sono passati 25 anni dalla strage alla scuola di Columbine, in cui morirono 15 persone, 12 studenti, un insegnante, oltre due studenti responsabili di una sparatoria che ha segnato gli Stati Uniti. Come è stato ricordato quel momento e che cosa è cambiato da allora negli Stati Uniti? Se è cambiato qualcosa.
Guarda, mi viene di dire, Massimiliano, se avesse segnato gli Stati Uniti sarebbe stato, come dire, sarebbe stata una strage almeno non inutile. E invece da quel 20 aprile di 25 anni fa ci sono state centinaia di sparatorie con vittime nelle scuole americane. Uno dice centinaia, stai esagerando. No, non sto esagerando, perché ogni anno si contano almeno una mezza dozzina di sparatorie con vittime nelle scuole americane, e si sono contate purtroppo stragi di dimensioni superiori a quelle di Columbine. Quella che mi viene in mente è la strage in Florida al liceo di Parkland, ma ve ne sono molte altre. Purtroppo quella lezione che aveva suscitato molta emozione, molta commozione, che ancora la suscita, non è stata in nessun modo ascoltata. I progressi nella limitazione della vendita delle armi sono stati, e nei controlli sulla vendita delle armi, sono stati molto blandi, riferiti quasi esclusivamente alle armi a ripetizione, alle armi di carattere militare, spesso affidati, come era successo con Obama, a dei provvedimenti presidenziali che il presidente successivo, lo fece Trump, può cancellare, e non a decisioni legislative che quindi creano una situazione non facilmente cancellabile. E non c'è nessun segno che qualcosa di questo genere stia cambiando negli Stati Uniti. Dopo, in particolare dopo la strage di Parkland in Florida, c'era stato un movimento di studenti molto, molto forte, Enough, per chiedere misure per limitare la vendita delle armi almeno ai minorenni, o almeno ai giovanissimi, per controllare le condizioni mentali e la fedina penale di chi compra un'arma, ma il Congresso non ha fatto nulla, e la lobby delle armi, rappresentata dalla National Rifle Association, sta soltanto sperando che torni al potere Trump, che della National Rifle Association è un grande sostenitore, oltre che riceverne abbondanti sussidi per la sua campagna elettorale.
Davvero grazie quindi a Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona serata e a risentirci presto.
A te una buona giornata e una buona settimana a tutti coloro che ci hanno seguito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.